Fanno discutere nel bene e nel male gli emendamenti presentati al decreto mille proroghe, così come le decisioni della Consulta e quelle del TAR del Lazio. Viene introdotta, ad esempio, introdotto il bonus psicologo, viene stralciato l'emendamento che toglieva i finanziamenti ai territori da bonificare attorno all'Ilva per dedicarli alla transizione, presunta transizione ecologica dell'acciaieria. Viene rimandato lo stop ad alcune sperimentazioni medico-chirurgiche sugli animali, mentre nel frattempo il TAR del Lazio accoglie ricorsi di persone non vaccinate costrette a rinunciare allo stipendio, mentre la Consulta, dopo aver bocciato il referendum sull'eutanasia, boccia anche quello sulla cannabis. E tante notizie oggi, io sono Andrea Innocenti, oggi è il 18 febbraio 2022 e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, partiamo con il discorso sul bonus psicologo, perché nella notte fra il 16 e il 17 febbraio le commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al decreto mille proroghe che introduce il cosiddetto bonus psicologo, che è complicatissimo da pronunciare. Provateci a dirlo due o tre volte di fila, vi sfido a non imbrogliarvi. Comunque, bonus che era stato inizialmente inserito nella legge di bilancio, poi tolto fra mille polemiche, poi reinserito appunto nel mille proroghe. Il che non vuol dire che in questo momento questa cosa sia una legge, semplicemente vuol dire che viene reintrodotta all'interno di un testo di legge che poi dovrà essere votato da Camera e Senato per diventare ufficiale. La volta scorsa, ad esempio, il bonus psicologo era stato inserito come emendamento alla legge di bilancio, ma poi bloccato nella discussione in Senato lo scorso dicembre, cosa che aveva fatto appunto molto discutere. Questa volta dovrebbe avere un cammino un po' più agevolato, un po' più spianato, il decreto mille proroghe nel suo complesso, anche perché sulla legge è stata riposta la fiducia che verrà votata oggi alla Camera. Ora, la prima domanda banale ma non così scontata è: cosa ci fa una legge sul bonus psicologo dentro al mille proroghe? Perché, come dice il nome, il mille proroghe è una sorta di legge che ormai si fa per consuetudine, in cui tutti gli anni si prorogano quelle leggi che si avvicinano alla scadenza. Una roba molto italiana, potremmo dire. Però, e quindi è un po' un mischione in cui ci buttano dentro tutte le cose per cui era stato previsto che una certa legge durasse, ne so, 3 anni, oppure che una certa legge entrasse in vigore dopo 3 anni, o 4 anni, o 5 anni, ma non siamo ancora pronti per qualche motivo, e quindi con questa legge si proroga tutto il prorogabile. Solo che poi alla fine è una di quelle, visto che è già di base una legge minestrone, ci finiscono dentro anche altre cose che non sono delle proroghe, tipo il bonus psicologo, appunto. Ora, cosa prevede questo nuovo emendamento? Prevede uno stanziamento di 20 milioni, con 10 milioni che serviranno a finanziare il bonus e altri 10 invece per potenziare le strutture sanitarie che forniscono sostegno psicologico. Quindi i primi 10 saranno dei rimborsi parziali delle spese che un privato cittadino farà, sosterrà da un o una psicoterapeuta iscritta all'albo, mentre i secondi 10 milioni andranno a potenziare i servizi di salute mentale nel settore pubblico, con il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali. I dettagli, tipo la modalità con cui andrà presentata la domanda per accedere al contributo, l'entità del contributo stesso, i requisiti per la sua assegnazione, in realtà non sono del tutto noti, solo alcuni parametri, poi vediamo, ma saranno stabiliti con un decreto del ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, che dovrebbe essere appunto votata nella giornata di oggi. Per adesso le cose che sappiamo è che il bonus potrà essere ottenuto come parziale rimborso delle spese sostenute per la sanità, per la sedute di psicoterapia, e avrà un importo massimo di 600 euro a persona all'anno, con esclusione delle persone con ISEE superiore a 500.000 euro. Qualche considerazione supervolante. Allora, bene innanzitutto che il governo si preoccupi della salute psicologica delle persone, è una cosa interessante, perché come abbiamo visto più volte, questi 2 anni di pandemia, isolamento, distanziamento, stanno avendo e avranno ripercussioni profonde sulla nostra psiche, soprattutto in certe fasce di età. Interessante anche, non la so, insomma, giudicare, commentare troppo, però comunque, non lo so, mi sembra uno spunto interessante, poi probabilmente ha delle ripercussioni che non riesco qui a prevedere, però la decisione di puntare sia sul rafforzamento dell'apparato pubblico sia sull'aiuto nei percorsi privati. Quello che mi lascia un po' più perplesso è che poi andrà definito meglio, sono le cifre, perché 10 milioni complessivi e 600 euro all'anno a persona coprono circa, non lo so, a spanne un quinto delle spese di un percorso psicologico, psicoterapeutico, per circa 16.000 persone, quindi coprono una piccola parte per un piccolo gruppo di persone, quindi complessivamente mi sembra un po' poco, però non lo so, poi vedremo meglio quando saranno definiti meglio i criteri. Ok, passiamo alle altre decisioni, ad altre decisioni, perché poi ne sono successe di tutti i colori a livello politico in Italia in questi due giorni, e ovviamente ne vediamo solo alcune, lo stesso all'interno del milleproroghe sono state fatte veramente decine di emendamenti. Comunque, sempre nel milleproroghe, fra le varie cose approvate nella concitata giornata di ieri, sono rientrate due proroghe diverse di segno opposto. Questa volta sono effettivamente due proroghe. Da un lato è stato approvato un emendamento, fra l'altro contrario al volere del governo, che prevede il dietro front sull'utilizzo per la decarbonizzazione dei soldi per le bonifiche dell'acciaieria ex Ilva di Taranto. Che vuol dire? Detta così non si capisce nulla, me ne rendo conto. Vi spiego meglio. Allora, c'erano alcune rimanenze, chiamiamole così, non è il termine tecnico, ma per intendersi, della gestione Riva. Sapete che i Riva, insomma, sono anche finiti sotto processo per via dell'Ilva di Taranto, ma erano gli ex proprietari, no, dell'ex Ilva di Taranto, che attualmente è in gestione straordinaria di ArcelorMittal assieme a Acciaierie per l'Italia. Comunque alcune rimanenze della gestione economiche della gestione Riva erano state destinate alla bonifica dei terreni inquinati dell'acciaieria tarantina. Nel testo originale però di questo milleproroghe, appunto, c'era un punto, un articolo che prevedeva lo spostamento di parte di questi fondi da appunto la bonifica verso la transizione ecologica dello stabilimento. Ora, non che sia poco importante una riconversione ecologica dell'ex Ilva, ma ci sono due punti belli importanti. Il primo è che è abbastanza assurdo che la si provi a fare questa conversione ecologica a discapito della bonifica dei territori, che insomma sono due robe, la bonifica dei territori è una cosa altrettanto importante, perlomeno altrettanto importante. E poi c'è... Il secondo punto fondamentale è cosa si intende per riconversione ecologica, perché come mi disse un po' di tempo fa Angelo Bonelli, per il governo, Angelo Bonelli che insomma segue da tanti anni la questione dell'Ilva, per il governo conversione ecologica significa comunque continuare a produrre acciaio, per me significa avviare una riconversione del modello produttivo, e quindi anche lì dobbiamo intenderci a cosa vanno esattamente questi soldi. Comunque, quindi insomma, complessivamente direi che è una buona notizia. Sperimentazione sugli animali. Il governo è stato battuto e la maggioranza si è spaccata anche su un altro emendamento che riguarda la sperimentazione sugli animali. Alla fine è stata approvata la proroga di oltre 3 anni dell'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti d'organo e le sostanze d'abuso. Quindi, insomma, doveva entrare in vigore, per tradurla in parole semplici, una legge che avrebbe proibito di sperimentare sulle altre specie animali alcune tecniche medico-chirurgiche sperimentali, ma la sua entrata in vigore è stata prorogata. L'altra cosa interessante da notare, oltre al merito dei vari emendamenti, e quindi insomma di questi che mi sembravano alcuni punti salienti delle cose che sono state inserite o non inserite all'interno del decreto milleproroghe, è che il governo è andato sotto ben 4 volte nelle votazioni. Vuol dire che la proposta del governo non è passata, oppure è passata una proposta opposta a quella del governo. E, fra l'altro, ad opera a volte del centrodestra, a volte di PD e 5 Stelle, a volte di Forza Italia, Italia Viva e a volte di combinazioni varie fra queste forze qua, il che è segno di una grande instabilità dell'esecutivo in questo momento. Niente, solo come cosa da annotare e da tenere a mente. Va bene, restiamo in Italia, ma passiamo a commentare delle decisioni di stampo più giuridico. Abbandoniamo la parte prettamente politica. Partendo da quella del TAR del Lazio, che ha accolto 2 ricorsi relativi all'obbligo vaccinale. Probabilmente sapete già che da questo lunedì 15 febbraio, le persone con più di 50 anni senza vaccino non possono più recarsi al lavoro, possono mantenere il posto ma non ricevono lo stipendio, e che inoltre per alcune categorie come per esempio le forze armate, le forze dell'ordine e le forze armate, questo obbligo vale già da tempo, con più o meno la stessa dinamica. Ora, cosa è successo? Che sono arrivati due ricorsi al TAR del Lazio, uno da parte di 26 militari che non si erano voluti vaccinare e avevano presentato ricorso al Tribunale Amministrativo lo scorso 8 febbraio, contestando la sospensione dello stipendio e l'allontanamento dal servizio, appunto, per via dell'obbligo vaccinale che per le Forze Armate è in vigore dal 15 dicembre. Il secondo invece è stato presentato da un agente di polizia penitenziaria più o meno per le stesse motivazioni. In entrambi i casi il TAR ha predisposto che queste persone siano subito reintegrate, anche se solo temporaneamente per adesso, però in attesa di pronunciare, in attesa di un giudizio sul merito fissato per il 16 marzo. Insomma, quindi diciamo in attesa poi comunque di questo pronunciamento sul merito, però le due decisioni sembrano per adesso accogliere le motivazioni dei lavoratori non vaccinati contro la sospensione dello stipendio. Ok, chiudiamo questo frullatore di notizie con la questione dei referendum. Lo facciamo un po' al volo perché sarebbe molto molto lunga. Comunque la consulta guidata da Giuliano Amato, la Corte Costituzionale, oltre ad aver respinto il referendum sull'eutanasia legale, di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, nella puntata di ieri, l'altro ieri, non mi ricordo, comunque ne abbiamo parlato, ha anche respinto quello sulla cannabis, apparentemente per una sorta di vizio di forma, nel senso che, questo lo si è capito almeno in seguito al dibattito un po' surreale che appunto è seguito alla decisione della consulta, un dibattito fra Amato e i proponenti, è emerso che secondo la consulta abolire, abrogare quella legge, quel pezzetto di legge, avrebbe autorizzato anche l'utilizzo di droghe pesanti, mentre secondo i proponenti invece non sarebbe stato così. Si tratta ovviamente di sfumature e di interpretazioni dovute anche al fatto che nel nostro paese non esistono i referendum propositivi, ma solo quelli abrogativi, quelli insomma che abbiano perlomeno valore legislativo, insomma valore, non mi ricordo come si dice, però quelli che poi diventano obbligatori, ecco. E quindi di fatto la consulta, utilizzando questa motivazione, ha bloccato il referendum. Non so se sia stata una motivazione pretestuosa o se effettivamente se effettivamente ci fosse questo livello di incomprensione. Fatto sta che questa è stata la motivazione addotta appunto da Giuliano Amato. Consulta che invece ha approvato 5 quesiti su 6 legati alla riforma della giustizia, che però questo è veramente un mega capitolo che magari affrontiamo un'altra volta perché merita un approfondimento dedicato. Tanto su questi andremo a votare, quindi avremo anche modo di vedere bene che cosa prevedono. Ultimo elemento interessante, sempre legato al tema dei referendum, è che in questa concitata fase, dopo che la consulta appunto ha approvato, bocciato tutta una serie di quesiti tutti insieme, Amato si è scagliato contro la possibilità di raccogliere firme online, che è un tema abbastanza dibattuto, sempre Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni più volte ha parlato dell'importanza di raccogliere firme online per il referendum, ipotesi che invece non piace, a quanto pare, ad Amato, che ha detto in un intervento, ha detto che a suo parere vanno a penalizzare la parte dialogica, perché i gazebo, ha detto, implicano un contatto e un dialogo per cui ci si impadronisce di quello per cui si sta firmando, mentre la firma elettronica porta a decidere senza dialogo su ciò che ciascuno già sa. Sui suoi giudizi, ma anche sui suoi pregiudizi. Ora, in realtà qui Amato tocca abbastanza un nervo scoperto. La sensazione è che lo faccia in maniera un po' superficiale e pretestuosa, semplicemente per evitare che l'introduzione di questa della possibilità di firmare online, la promozione della possibilità di firmare online porti a un proliferare di proposte e di referenda. Però il problema che tocca è reale, con una grossa differenza dal mio punto di vista, è che non riguarda solo la firma online, come la mette giù Amato, ma riguarda proprio lo strumento del referendum in sé e un po' tutta la nostra democrazia, per come la concepiamo al momento. Solo che questo, voi che seguite Non mi rassegno, immagino che lo sappiate già. Va bene, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa italiacambia.org. E niente, buon weekend e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.